Nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria, lo scorso mercoledì 28 gennaio 2009 si è svolta a Poggi Bonsi, in provincia di Siena, nella sala quadri del Palazzo Comunale, l'inaugurazione della mostra Erano solo bambini, voci e immagini da Jasenovac. Si tratta dell'edizione in lingua italiana curata da Mostasa Beograd di Bari e da Andrea Catone in particolare della mostra prodotta dal Museo del Genocidio di Belgrado. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alle politiche culturali Dario Ceccherini, che ha introdotto gli ospiti.
L'ambasciatore della Repubblica di Serbia, Sandra Rašković-Ivić, che è qui con noi al tavolo, e il dottor Piperno, rappresentante della comunità ebraica di Siena Firenze, che era con noi in viaggio lo scorso anno, il sindaco Luca Luci, ovviamente, che è qui accanto a me, Fabio Mazzotti, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza Senese, Davide Conti, dottore di ricerca in storia contemporanea, ricercatore presso la Fondazione Lelio Basso, Andrea Martocchia del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, ONLUS. Agli ultimi due il compito di proporre anche degli interventi più di carattere storico-scientifico, mentre nella prima parte sarà compito dei nostri ospiti un saluto e può diventare anche intervento per già, come dire, contestualizzare ciò che poi avremo modo di vedere più puntualmente alla fine di questa presentazione. Però, in prima cosa, permettetemi, vorrei proprio per le circostanze in cui è nata questa iniziativa, vorrei chiedere un piccolo contributo al professor Rotello Marchetti, che è stato a lungo dirigente scolastico in Valdezia, prima a Roncalli e poi al Liceo Volta, e che è stato tra i più attivi protagonisti perché si realizzasse l'esperienza del viaggio ad Auschwitz. Vorrei che in qualche modo legasse, diciamo, quell'esperienza a questo momento. Chiamo quindi per un breve intervento il professor Marchetti.
Scusate la voce, o quella che parlare di un'esperienza importante per la mia vita di uomo di scuola molto rapido e sarebbe anche molto lungo. Gli argomenti sono tanti, nella memoria si sono affollati e stratificati sentimenti diversi. Due parole rapidissime sulla genesi di questo progetto, Un treno per Auschwitz, che è partito da Poggi Bonsi nel febbraio del 2008 ed ha fatto arrivare ad Auschwitz circa 600 persone. Moltissimi gli studenti, quasi 400, moltissimi gli adulti. Un viaggio insieme, adulti e ragazzi, che è stato estremamente fecondo. Momento di scambio generazionale, di tradizione nel senso più preciso del termine, cioè trasmissione di esperienze e una serie di momenti di confidenza. Il viaggio è stato l'obiettivo del nostro lavoro di preparazione che ha coinvolto gli studenti del Liceo Volta, gli studenti del Roncalli, gli studenti del San Giovanni Bosco, attraverso lezioni di preparazione, di informazione, di documentazione, confronti, conferenze durante le quali la partecipazione degli studenti è stata abbastanza intensa, abbastanza intensa e estremamente responsabile. La preparazione ha richiesto circa un anno di lavoro e ci siamo rivolti agli studenti delle terze classi superiori. Il viaggio è stato durante il quarto anno e durante il quinto anno, che è questo, gli studenti hanno potuto dar vita a quel secondo momento che era quello della restituzione, quella a cui ha fatto riferimento anche l'assessore Ceccherini quando ha presentato questa mostra, una delle tante iniziative che hanno seguito questa esperienza. Devo dire che la costruzione del progetto è stata possibile grazie al contributo fattivo, costante, partecipato e pieno di sollecitazioni di tutta quanta la cittadinanza, ma in particolare cittadinanza valdelsana, ma in particolare dell'ANPI e delle amministrazioni comunali di tutta la Valdelsa. Se si è potuto realizzare questo impegno è stato grazie alla sensibilità e alla partecipazione di queste istituzioni. La scuola è quello che mi interessa e vorrei di questo dare testimonianza. La scuola ha avuto un ruolo secondo me importante, specialmente delle nuove generazioni. Nuove generazioni che sono state preparate al viaggio, ma non, e questo dalle loro testimonianze, non sufficientemente preparati all'impatto emotivo, alla tempesta emozionale veramente che hanno dovuto sopportare. Due parole sull'atteggiamento dei nostri studenti. Un silenzio di partecipazione responsabile che io raramente nelle mie lunghe giornate di scuola ho avuto. Da un punto di vista da strettamente professionale posso dire che quando ci troviamo in momenti, ci troviamo sul campo a poter verificare quelli che sono quello che è il nostro lavoro quotidiano di documentazione, di informazione, di costruzione di un processo formativo, bene, sul campo abbiamo visto una straordinaria risposta. E le parole di due studentesse che sono state invitate ad esprimere i sentimenti del nostro gruppo di 600 persone hanno dato la testimonianza di quanto i nostri studenti, quando sono seriamente motivati, sanno essere così maturi e così profondi nelle loro considerazioni. Non avrei molto altro da dire se non io sono sicuro che i nostri studenti che hanno partecipato a questo viaggio saprebbero rispondere con molta precisione a certe farneticazioni che oggi riempiono i giornali, come vedete, si parla di negazionismo ancora, i nostri studenti saprebbero rispondere. Grazie.
Grazie, tanto ringrazio per la loro presenza, qui la Presidente di Pubblica Sicurezza, il Comandante Carfora, il Comandante Federico Pellegrino dell'Intendenza di Finanza, il Funzionario della Polizia di Stato, signor Colucelli. Grazie per testimoniare la vostra presenza, la vostra attenzione a questi importanti momenti di civiltà istituzionale. Io inizierei subito e darei subito la parola all'ambasciatore della Repubblica di Serbia, Sanda Rasković Ilić, un saluto ringraziandolo ancora per la sua presenza.
Grazie. Signor Sindaco, signore e signori, cari amici, io sono l'ambasciatore serbo e prima di iniziare devo scusarmi un po' per il mio italiano, che non è perfetto. Sono molto orgogliosa di voi e sono molto grata agli organizzatori di questa mostra. Non sono grata solo per questo che queste immagini qui, queste foto testimoniano del martirio dei bambini serbi, ebrei, dei bambini rom, in una parte di uno dei più grandi campi dello sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale, dove in Jasenovac, dove erano in comando gli ustasce della cosiddetto Stato indipendente croato al tempo della Seconda Guerra Mondiale. Io non sono grata perché noi serbi vogliamo usare questo per accendere le ostilità verso gli altri. Io sono grata perché questi bambini, che erano solo bambini, i bambini rom, i bambini serbi, i bambini ebrei, sono stati uccisi in una parte di campo di sterminio Jasenovac che era esclusivamente per i bambini. E questo è il solo campo di concentramento e di sterminio che era per i bambini nella Seconda Guerra Mondiale. È davvero mostruoso. Ma dopo la guerra, nostre autorità hanno pensato che è meglio che si dimentica tutto, che non si parla di queste cose, perché queste cose non sono le cose belle, sono le cose dolorose, sono le cose davvero bruttissime. E hanno lasciato tutta questa gente, tutte queste vittime dello sterminio, e ne sono tante. Io non voglio parlare dei numeri, delle cifre della gente che è stata sterminata durante la Seconda Guerra Mondiale in paese mio, anche ex Jugoslavia, perché io sono nata nel 1956 e Jugoslavia era il mio paese. Questi bambini sono stati buttati nelle fosse comuni, sono stati uccisi e poi buttati nelle fosse comuni, e siccome qualcuno che ha ucciso questi bambini, solo la mattanza non bastava. Sono stati messi nelle fosse come in un inferno. E adesso voi avete fatto qui una mostra, un allestimento, avete mostrato il loro martirio al sole e avete aiutato che loro prendano il loro posto nel cielo, perché il loro posto è al cielo. Io non voglio dire che un'attitudine taciturna del mio paese ex comunista, l'ex Jugoslavia, era la ragione per le guerre sanguinose che hanno scoppiato durante gli anni 90, ma del dolore delle vittime si deve parlare per evitare che scoppiano le altre guerre, per evitare questo negazionismo che noi vediamo anche oggi del vescovo Williamson, per un po' aiutare a dare un senso di una pace in questo mondo, per mostrare che queste cose sono bruttissime e che non debbano accadere mai più. E per tutto questo io sono molto grata a lei, a voi nella comune di Poggibonsi e anche agli organizzatori di questa mostra e di questo evento. Grazie mille ancora.
Un breve saluto, un breve intervento per lasciare poi spazio a coloro che sono chiamati a intervenire successivamente. Naturalmente non prima di aver ringraziato la signora Sandra Laskovic-Ivic per aver accolto il nostro invito, ci ha fatto molto piacere e ha qualificato in modo anche inatteso, devo dire, la nostra manifestazione. Una manifestazione che puntualmente si ripete tutti gli anni da quando è stata istituita la giornata della memoria. Le cose che ci diciamo tutti gli anni, forse sicuramente quelle che dico io, ormai dal 2000 sono più o meno simili, me ne rendo conto, Però è anche vero che leggendo i giornali in questi giorni, dice Otello giustamente, i nostri ragazzi saprebbero rispondere, però la preoccupazione che ci sono i grandi che non sanno rispondere e soprattutto ci sono i grandi con grande responsabilità, che hanno grande responsabilità sulle coscienze dei cittadini e delle cittadine e che sottovalutano non tanto la manifestazione della ricorrenza, evidentemente, ma una necessità storica e culturale di ripetere e di far riflettere l'opinione pubblica su avvenimenti di questo genere. Le ragioni sono ovvie, perché non accade, però mi permetto di dire che questa situazione riguarda soprattutto riguarda tutto il mondo, ma prima di tutto riguarda noi, riguarda l'Europa. Ho letto di recente un libro, ora non per dare una notizia sconvolgente, voglio dire, ma in cui un autore israeliano, un uomo politico importante dell'Israele, dice che dice, secondo me giustamente, che il problema della Shoah non deve essere più un problema di Israele, è un problema dell'Europa. E guardate, ha profondamente ragione. Ha profondamente ragione, è un problema nostro. Anche il processo faticoso e contraddittorio, e almeno per quello che penso io, anche assolutamente insopportabilmente lento per la costruzione dell'unità europea, dello Stato europeo, dell'Unione Europea. Io ho l'impressione che finché non si faranno i conti fino in fondo con quella vicenda, con quello che è stato il Novecento, io credo che noi non avremmo fino a quel punto i fondamenti culturali e ideali per costruire l'Europa. Perché, vedete, mi pare che non solo il tema del negazionismo è sicuramente fa più scandalo, ma ormai ci sono atteggiamenti di natura apertamente razzista che fanno parte integrante e hanno cittadinanza sui giornali, sulla stampa, sulla televisione e ormai nessuno si vergogna più a argomentare in termini razzisti, una volta contro gli ebrei, un'altra volta contro i negri, tanto per citare, diciamo, gli esempi più, come dire, più immediati, e un'altra volta contro altri ancora, e senza che ci sia una reazione di fondo in un paese vecchio e impaurito, aggiungo io, che ha paura del proprio futuro e che non fa i conti con quello che è l'avvenire e soprattutto l'interesse delle nuove generazioni. Perché quello che si dice ora avrà effetti presumibilmente tra qualche decennio, non magari tra qualche anno. Perché le vicende della Germania degli anni 30, paese avanzato tecnologicamente, paese che era anche nell'organizzazione politica e statale all'avanguardia in Europa, fino agli anni 20, molto probabilmente trovano origine anche in comportamenti che la Germania, per esempio, ebbe, cosa che io ho appreso da poco, ai primi del secolo, nella colonizzazione dell'Africa sud-occidentale, in cui ci furono dei meccanismi di sterminio nei confronti delle popolazioni autoctone, come dire, di un modello più avanzato, più industrializzato rispetto, diciamo, al classico colonialismo europeo nei paesi dell'Asia e dell'Africa. Ecco, per cui credo che alla fine l'impegno dal nostro punto di vista a portare avanti queste occasioni sia del tutto, a costo di ridire le solite cose, sia del tutto condivisibile. Detto ciò, ecco, noi non abbiamo mai saltato un'occasione e lo facciamo in continuazione. Spero che, come dire, questa tradizione e questa impostazione sia portata avanti dal comune di Poggibonsi, che dimostra così, credo, la sua profonda fedeltà ai valori della nostra Costituzione repubblicana, e naturalmente questo lo si fa anche perché abbiamo un'opinione pubblica che, come dire, ci sostiene, ci aiuta e ci è di sprone per portare avanti questa battaglia. Per cui io nuovamente vi ringrazio a tutti coloro che hanno partecipato, in modo particolare l'ambasciatore della Repubblica Serba, ci fa onore perché credo che sia il primo ambasciatore che calca la terra di Poggibonsi, almeno in modo ufficialmente, quindi ci fa anche piacere e siamo anche un po' emozionati. La ringrazio
di nuovo.
Mi raccomando,
per ripetere, per un'altra cosa, ripetere l'invito.
Presidente del Consiglio Provinciale, professor Gianni Resti, che non è potuto venire per un impegno, diciamo, a Pisa, manda tuttavia un saluto e così dice: mi complimento al Comune Poggibonsi e la Valdezza tutta per il grande e meritevole impegno in cui dal momento della sua istituzione ha saputo onorare la memoria della Shoah. Il mio impegno di venire a visitare quanto prima l'importante mostra da voi oggi inaugurata. Un saluto a tutti quanti voi. Bene, se abbiamo saputo, i comuni della Valdezza, Poggibonsi, abbiamo saputo nel tempo fare un'iniziativa anche seria e qualificata in occasione della giornata della memoria, anche perché abbiamo potuto sempre contare sul contributo della comunità ebraica di Firenze e Siena. Per questo io vorrei invitare per un saluto il dottor Piperno, che è qui con noi. Grazie.
Buonasera a tutti. Un saluto alla Sua Eccellenza l'Ambasciatore della Repubblica di Serbia, al Sindaco di Montevigioni, che è un amico, perché abbiamo condiviso lo scompartimento del treno durante tutto il viaggio l'anno passato, e abbiamo avuto l'occasione di avere tante riflessioni e tante cose in comune. Dunque, il 27 gennaio è la giornata della memoria. Quello che io ci tengo a dire è che la giornata della memoria non è una ricorrenza ebraica. Ieri un mio amico mi ha telefonato e mi ha detto: no, ma non vi sembra di esagerare? Dice: no, non siamo noi che esageriamo. È una legge dello Stato che ha recepito un provvedimento del Parlamento europeo. Noi però siamo chiamati a partecipare alla giornata della memoria, e lo facciamo volentieri non solo perché per noi la memoria e il ricordo è un dovere, ma anche perché ci interessa far capire quello che ha detto poco fa il sindaco, che è un problema che riguarda non solo gli ebrei e riguarda tutti. E il campo di Jasenovac dimostra questa cosa: non è stata la maggioranza degli ebrei ad essere sterminata nel campo di Jasenovac, come invece è successo negli altri campi. Altra cosa, i percorsi della memoria. Quando io dico Auschwitz, Treblinka o Birkenau o Majdanek, subito si capisce, e anche coloro che sono negazionisti, che sono tutti in malafede i negazionisti, perché lo sanno bene che le cose sono avvenute, e se sono negazionisti lo sono perché hanno un interesse politico o personale ad essere negazionisti o razzista, e sanno di che si tratta. Quando invece dico Jasenovac, non tutti sanno di che si tratta. Eppure, dai dati che io ho visto, 700.000 persone sono morte in quell'area durante il periodo della guerra, e 700.000 persone è il terzo campo dove sono state uccise più persone, dopo Auschwitz e Treblinka c'è Jasenovac. Quindi questo è il discorso sulla memoria e sul fatto che noi partecipiamo volentieri. Qualche volta siamo chiamati ad avere un ruolo molto difficile, il ruolo di essere testimoni senza essere stati testimoni. Cioè, io sono nato nel 61 e certamente non ero presente durante giorni della guerra, non ho subito le persecuzioni personalmente, però sono stato spesso, vengo chiamato nelle scuole, vengo chiamato a partecipare ai treni della memoria o altre cose come testimone in un certo senso. Ho io il diritto di avere questo ruolo, essere testimone del non provato, oppure è un dovere di essere testimoni. E l'anno passato, al ritorno del treno, eravamo, mi sembra, 648 testimoni, 638, non mi ricordo se era 648 testimoni, quindi sono partito da solo ma sono tornato in grande compagnia. Tra l'altro, su questo argomento c'è un bellissimo libro che è uscito proprio in questi ultimi tempi, di Rossella Di Castro, che è una giovane studiosa che si intitola proprio Testimoni del non provato, e che è il problema delle famiglie che hanno avuto deportazioni o reduci nella terza generazione. Questo è un libro che è molto difficile, perché è un libro filosofico, ci sono anche interviste e riflessioni, però è un libro che fa capire e che fa capire anche il fatto che tra un po' i reduci non ci saranno più. Cioè, la generazione dei campi di sterminio, proprio per motivi d'età e per motivi naturali, non ci sarà più. E allora cosa succederà quando non ci saranno più i reduci? Io ho avuto la fortuna di conoscere dei reduci. A 14 anni sono stato portato a sentire una conferenza di Primo Levi che mi colpì tantissimo, perché il suo discorso era talmente chiaro e talmente lucido che anche un bambino di 14 anni riusciva a capire quello che voleva comunicare. Poi ho conosciuto le sorelle Bucci nel viaggio a Majdanek, e erano dietro di me quando ho sentito che parlavano tra di loro e dicevano: beh, certo, sembra tutto come allora, però allora il cammino fumava. E uno capisce che anche andando a vedere i campi, anche studiando, e certe cose non sono comprensibili se non attraverso le testimonianze dei reduci. E meno male che questi reduci hanno catalogato, hanno scritto, hanno prodotto, sono stati intervistati con filmati, libri, eccetera, perché altrimenti noi saremmo, per il nostro compito di testimoni senza essere stati testimoni sarebbe molto molto difficile. Un'altra esperienza che ho avuto è stato quando Nedo Fiano è venuto a parlare in una scuola a Siena, al Galilei, dove ha esordito dicendo: io faccio non una lezione oggi, faccio la lezione. E poi, stendendosi sopra la cattedra, ha fatto vedere come venivano frustati i prigionieri, urlando la conta delle frustate in tedesco. Io non posso fare una cosa così, naturalmente, e lo possono fare solo quelli che hanno visto quello che è successo lì sul campo. E allora, cosa faremo quando i testimoni non ci saranno più? C'è una novella cassidica, che è molto breve, che racconta di un rabbino che, quando la sua comunità era in pericolo, andava su una collina, faceva un fascio di legni particolari, accendeva il fuoco, recitava una preghiera, una benedizione che conosceva soltanto lui, e il miracolo avveniva e la sua comunità veniva salvata. Poi è morto il rabbino e è rimasto l'allievo del rabbino. L'allievo del rabbino, anche lui, quando la sua comunità era in pericolo, provava a fare la stessa cosa, ma non sapeva più quali erano la legna. Allora andava sulla collina, diceva le preghiere che gli aveva insegnato il suo maestro, e il miracolo avveniva. E poi adesso ci siamo noi. Noi non conosciamo quali sono i legni, non conosciamo più le preghiere, però c'è una cosa che conosciamo. Noi conosciamo la storia. Quindi la cosa importante, e qui il Comune di Poggibonsi, facendo queste attività, queste iniziative che sono fondamentalmente iniziative didattiche e culturali, insegna la storia alle nuove generazioni. Quindi la risposta è nella storia, e forse la giornata della memoria si dovrebbe chiamare forse giornata della storia. Grazie.
Ringrazio il dottor Piperno, e a questo punto direi di passare al secondo momento, se così possiamo dire, di questa presentazione, con gli interventi di Davide Conte e Andrea Mantocchi, e con l'intervento, e poi affido a Fabio Masotti il compito di coordinare questo momento, con l'intervento di Fabio Masotti, che è direttore dell'Istituto Storia della Resistenza Senese. Devo dire Istituto Storia della Resistenza Senese, che è sempre impegnato, è sempre attivo proprio nell'azione che ora ricordava il dottor Piperno, nel lavorare attorno alla storia, nel saperla presentare, proporla soprattutto alle più giovani generazioni. Fabio Masotti sotto questo aspetto è personalmente impegnato, io lo ricordo venire anche dalla scuola dove insegno per raccontare con grande efficacia ai nostri studenti la vicenda della fondazione dello Stato di Israele, la vicenda e le vicende poi hanno portato anche all'attuale situazione attraverso un'esperienza particolare che era quella di un libro di storia che abbiamo cercato di scrivere insieme. Storici palestinesi e storici israeliani, un tentativo importante, non del tutto riuscito, ma che è stato molto importante presentare ai nostri studenti. Quindi io lascio sia la sede che il microfono a Fabio Masotti, che coordinerà questo momento, e dopo il suo intervento chiamerà i due relatori.
Allora, basta. Ci si affonda. No, niente, ringrazio i presenti per aver avuto l'occasione, insomma, di essere qui stasera a Concepozione con voi, d'altra parte è avvenuto in altre situazioni. Io mi ero preparato un breve intervento, ma chi mi ha preceduto mi ha spinto a buttare un'altra scaletta improvvisamente, perché sono state dette cose importanti da chi ti ha preceduto. E allora la scaletta breve, devo parlare massimo 10 minuti, quando sono 9 mi dici basta, e Luigi, da questo punto di vista, questo compito, io cercherò di buttare là così delle riflessioni. L'Europa e i crimini della storia, l'Europa e il silenzio della storia, l'Italia e il silenzio della sua storia. Allora, il primo punto è un punto quando io ora sono in pensione dal 1 settembre, ma che comunque continuo a collaborare con l'istituto. C'è chi mi segue, Patrizia Cioni, che lavora con l'Istituto Storia della Resistenza. Niente, io andavo a dire ai ragazzi, ma bene ripeterlo anche agli adulti, che l'Europa è stata la culla dei crimini della storia. La nostra Europa, non paesi lontani da noi, non paesi non civili, tra virgolette, non paesi barbari o paesi. I barbari siamo stati, nella storia del Novecento, stata la civiltà della nostra Europa. Quando dico la civiltà della nostra Europa, voglio dire gli stati più evoluti e più progrediti di questa nostra Europa. L'Europa di Dante, il fascismo, l'Europa di Hegel, di Goethe, il nazismo e i nazismi e i fascismi europei, che hanno attraversato per decenni, l'Italia 20 anni, la nostra storia. Allora, quando ci troviamo qui stasera, in questa stanza, a per la prima volta, sottolineo, perché ora su questo poi, un quadro del nostro orrore, dico nostro orrore perché il nostro orrore europeo. Gli Ustascia erano gli alleati del nostro governo italiano, sostenuti direttamente dal nostro governo italiano, che per 20 anni ha guidato la nostra Italia. Siamo stati noi italiani, arriverò alla fine, i corresponsabili politicamente, politicamente, storicamente, di cose che ci circondano in maniera così drammatica. Questo campo è un campo sconosciuto, è già stato detto. È un campo sconosciuto perché l'Europa e i crimini dell'Europa hanno nascosto i propri figli. I primi negazionisti siamo stati noi, in primo luogo. Non sono i negazionisti di oggi, è stata la storia d'Europa che con il 45, per vari motivi, accennerò solo a quello italiano, ha deciso di chiudere con il proprio passato. Era un passato così vergognosamente cruento e così vergognosamente corresponsabile della nostra storia che noi abbiamo cancellato, abbiamo detto non è esistito. Il terzo campo, quando si parla di numeri è sempre un qualcosa di che ha poco senso per certi aspetti nella storia, ma è stato chi mi ha preceduto, l'amico Piperno, ha detto che per numero qui siamo di fronte al terzo campo, 700.000, e per la prima volta la maggioranza non sono ebrei, chi sono? Chi sono? Sono i nostri vicini di casa, erano i nostri vicini, quelli dove noi italiani, con il nostro orgoglio fascista, pensammo di andare a sottomettere. La penisola balcanica è un luogo dei nostri orrori della storia. I campi di Rab, decine di campi in quelle regioni noi italiani abbiamo organizzato. Ma questa storia l'abbiamo cancellata subito noi italiani, per motivi diversi, dalla ex Repubblica Comunista che ha sottolineato l'ambasciatore, per motivi diversi ma per certi aspetti analoghi.
Opposti e complementari.
Opposti e complementari, mi suggerisce il sindaco. Vero, opposti e complementari. La Jugoslavia apparteneva a quel mondo al di là della cortina. Noi eravamo i difensori di quella cortina, non dimentichiamocelo. Ma il comunismo slavo fu un comunismo che osò staccarsi da Stalin e in quanto tale doveva essere in qualche modo, i motivi sono questi, doveva essere in qualche modo ricompensato. Non avanzammo, l'Italia repubblicana non avanzò rispetto a quel comunismo buono. Poi c'era il comunismo cattivo, questo era un comunismo buono, rivendicazioni della storia che non potevamo noi rivendicare perché noi avevamo le colpe di quel passato che noi abbiamo taciuto a noi stessi. Oggi c'è la giornata del ricordo, anche il giorno del ricordo. No, una cosa molto seria, si parla di centinaia di migliaia di esuli italiani. È una migrazione all'interno delle migrazioni di milioni di europei che alla fine della seconda guerra mondiale migrarono a destra, a sinistra, a nord, a sud, attraversando l'Europa. Noi l'abbiamo taciuta a noi stessi quella storia, così come abbiamo taciuto i nostri crimini nella ex Jugoslavia, perché noi eravamo il baluardo dell'Occidente contro il comunismo orientale. Noi dovevamo essere un paese di buoni, riconosciuti internazionalmente, e noi negammo il fascismo, l'accantonammo, dicemmo che insomma eravamo stati brava gente. E io credo, ho finito penso, non so se ho finito eccetera, che queste siano delle verità che a distanza di così tanti decenni, tutti hanno detto l'età, io sono del 48, sono proprio vicino alla guerra, vedete, quasi un figlio della guerra, insomma, si dovrebbe dire. Ci sono dei nomi che mi ero segnato, uno si chiamava Roatta, un generale importante. Fu un generale che cinse con 42 km di filo spinato Lubiana, Lubiana ora Slovenia, ex. Città slava, cioè ex Jugoslavia, eccetera, organizzò una deportazione di massa da quelle terre. Il percorso di questo signore generale fu abbastanza significativo. Fuggì in Vaticano, dal Vaticano nella Spagna fascista, nel 1946 arrivò l'amnistia, era stato condannato all'ergastolo, nel 1948 la pena de carte, tornò libero. Con lui la storia italiana non ha voluto fare conti, perché doveva fare conti con la propria storia, aprendo per l'armadio della vergogna, che guardate, nel 1994 un infelisano, un magistrato, così casualmente, perché lui stava lavorando sulle strade nazifasciste, tirò fuori 695, me ne sono segnati, fascicoli di nostra storia che ancora oggi teniamo lì dentro perché abbiamo vergogna della nostra storia. La giornata della memoria è
la giornata. A Sant'Anna di Stazzema c'erano fascisti di Viareggio.
Noi, io credo che nella giornata della memoria e nel giorno del ricordo, 9, dobbiamo avere il coraggio, se non vogliamo trasformare i cattivi gli altri, gli Ustascia, i nazisti, e così lavarci le mani. Noi non eravamo né Ustascia né fascisti né nazisti, ma eravamo invece lì. Antefalo c'era a Siena. Quando era a Siena da Chiurco, non bisogna ricordarsi queste cose, questo antepadre, chi era? Era un signore che avevamo coccolato, che il fascismo aveva coccolato, aveva creato, aveva alimentato, aveva dato forza, e poi lo esportò, sì, a Siena. E allora questi brandelli di storia, noi non dobbiamo più avere vergogna del nostro passato. Perché se continueremo a avere vergogna e a tacere il nostro passato, avremo vergogna del nostro futuro. Nel 1956 ho veramente finito, due ministri della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, Martino e Tajani, si possono fare i nomi, la storia non deve avere paura di nomi, nascosero, perché il dramma di Cefalonia tutti conosciamo. Cefalonia apriva, era un vulnus, apriva una ferita, perché rimetteva in discussione la nostra alleanza strategica con quella che si chiamava allora Germania dell'Ovest, Adenauer, vi ricordate? E non si doveva, a causa dei cattivi comunisti, ora indico lei signora, scusi, ma poi ci sono anche qui dentro ex
io attivi. Non ero nel partito.
No, ma qui ci sono ex,
io sì.
Qui ci sono ex attivi comunisti, dei cattivi comunisti e dei cattivi comunisti, quel dramma che vide eroicamente il nostro esercito. Eroicamente il nostro esercito, dai generali, bisogna ricordare queste pagine della storia, opporsi ai nazisti. Il nostro governo, uscito dalla Resistenza, lo mise in silenzio. Solo oggi se ne parla, si ha un po' di forza. Io credo che la giornata della memoria debba avere, e se questo è un messaggio soprattutto verso i giovani, c'è da far conoscere che i miei nonni o i miei zii erano a lavorare là, a dare magari aiuto a quei fascisti croati, perché anche noi apparteniamo a questa storia. Io ho finito. Ora mi è stato dato questo compito che io accolgo con piacere, anche perché abbiamo qui con noi due studiosi, li chiamo al tavolo, non so se uno per volta. Allora, Davide Conti, che lo presento brevemente, sono di 48, sì, che devo. Dottore di ricerca in storia contemporanea, ricercatore presso la Fondazione Lelio Basso, una fondazione assolutamente conosciuta da tutti, che fa un lavoro di ricerca sulla storia contemporanea, è una delle fondazioni più importanti, più interessanti e più vive della nostra realtà storica, per cui ecco, io abbiamo qui insomma l'occasione di avere con noi il dottor Davide Conti, a cui io do subito il microfono.
Sì, io faccio magari un piccolo cambio di programma. Avevamo concordato poi con Andrea Martocchia di fare, diciamo, un quadro storico organizzato con un intervento precedente, appunto, di Andrea, che illustrerà la questione specifica del campo di Jasenovac. Poi magari insieme faremo un quadro un pochino, diciamo, anche di sintesi, che riprenderà anche in parte le cose importanti che sono state dette precedentemente. Quindi Andrea, vieni.
Ah,
sì,
certo.
Allora, molto brevemente, Andrea Martocchia, che è impegnato in coordinamento nazionale per la Jugoslavia Omnibus. A lui la parola, appunto, anche per, come già stato detto, per entrare un po' nel vivo anche di questa storia, anche del campo di Jasenovac.
Grazie. Allora, io volevo contestualizzare e problematizzare la questione che è illustrata in questa mostra, e le cose che ho annotato alla fine, mi sono accorto, sono tantissime, ma per fortuna alcuni degli interventi che mi hanno preceduto mi aiutano anche essendo state già dette alcune delle cose che pensavo di dire io, mi aiutano a essere forse un pochino più breve. Ciò nonostante, metterò comunque molta carne al fuoco, a partire dalla questione delle parzialità e delle omissioni rispetto ai crimini del nazifascismo. Io ritengo che ci sia un problema molto di fondo in questo senso, anche se vogliamo proprio nello stesso testo della legge istitutiva del giorno della memoria in Italia e non solo in Italia. È stato fatto l'esempio dei campi gestiti dagli italiani in Dalmazia, ma non lontano da qui, in provincia di Arezzo, a Renicci, che è comune di Anghiario San Sepolcro, ci furono molte migliaia, soprattutto di sloveni, reclusi. Un po' più lontano, in Umbria, Colfiorito, erano soprattutto montenegrini, prigionieri politici, perché il Montenegro fu la prima delle aree della Jugoslavia a ribellarsi all'occupante nazifascista nel 1941, immediatamente duramente repressi dagli italiani. Ancora più lontano, a Gonars, è stata studiata molto la questione di Gonars, molte migliaia, soprattutto di sloveni, anche provenienti da Arbe, che venivano poi ridislocati. Questa storia qui è una storia omessa, e parliamo però, soprattutto quando parliamo degli sloveni, di una pulizia etnica perpetrata dagli italiani nelle terre di confine e in quella che era allora la provincia di Lubiana. Continuiamo a parlare di omissioni a livello più generale. C'è l'omissione del genocidio dei Rom. Per l'attualità italiana, per le cose gravissime che stanno succedendo in questi mesi nei confronti della comunità Rom e delle comunità immigrate, eccetera, il razzismo diffuso in maniera così purtroppo generale, generalizzata nella nostra società, non si dovrebbe osare di omettere, dimenticare il genocidio dei Rom nel giorno della memoria. Ma il genocidio dei Rom è stato omesso ieri mattina anche alla cerimonia ufficiale al Palazzo di Vetro dell'ONU. Cioè, l'associazionismo Rom a livello internazionale ha fatto pressioni perché tra i rappresentanti dei popoli oggetto di sterminio del nazifascismo ci fossero anche dei Rom. Invece al Palazzo di Vetro dell'ONU nessun rappresentante delle comunità Rom è stato invitato, e questa cosa ha suscitato polemiche. E poi abbiamo l'esclusione del genocidio dei disabili, dei gay, eccetera. In particolare però noi oggi ci occupiamo di una questione, quella del campo di Jasenovac e dei crimini degli Ustascia in generale il nazifascismo nei Balcani, che vede come principale vittima di genocidio i serbi. I serbi in tutto il corso del secondo dopoguerra e però anche oggi, per tanti motivi anche politici, di politica internazionale facilmente comprensibili, che cui dovrò necessariamente accennare adesso nel seguito, sono stati sottoposti a uno stracismo, a un'omissione da questo punto di vista veramente perfetta in Occidente. Io sinceramente non sono completamente d'accordo quando si dice che in Jugoslavia non se ne parlava dei crimini del nazifascismo. Se ne è parlato, a mio avviso, quanto era giusto che se ne parlasse, perché comunque si trattava di ricostruire un paese multinazionale in cui tutte le popolazioni potessero continuare a convivere insieme. Ciò nonostante furono edificati musei memoriali, per esempio nello stesso ex campo di sterminio di Jasenovac, e furono realizzati per esempio opere culturali come importanti film. Io ho visto un film che si chiama Neocreci Sessin, che vuol dire non voltarti figlio mio, che è un film prodotto nella Croazia degli anni 50, in cui si vede la politica, in cui è descritta in maniera molto corretta e molto toccante la politica degli genocida degli Ustasha. Devo soffermarmi ancora un attimo su così a problematizzare e anche a riportare sull'attualità le questioni di Jasenovac. Mi dispiace, ma se non lo facessi sarei veramente ipocrita, innanzitutto nei confronti poi di quello che credo. Le cose di cui sono convinto, non posso omettere determinate questioni, in particolare riguardanti gli atti fondativi della nuova Croazia indipendente all'inizio degli anni 90 del Novecento. Sono stati tutti questi atti fondativi pesantemente viziati da una continuità aperta o malcelata con l'impostazione nazionalista, escludente e razzista degli Ustasha. E devo argomentare. Il leader del processo di indipendenza croata, Franjo Tuđman, si era fatto una fama da storico dilettante scrivendo testi, tra cui un libro che si chiamava La deriva della verità storica, in cui negava le dimensioni e la realtà di quello che vedete in questi pannelli. Addirittura scrisse in quel libro, La deriva della verità storica, che gli ebrei erano sostanzialmente i guardiani del campo di Jasenovac, e non è vero che erano sottoposti a genocidio, erano loro stessi che comandavano in maniera molto dura i sottoposti serbi, politici, rom, eccetera, eccetera, e le altre vittime, no, del genocidio. Lo stesso Tuđman, d'altronde, si rese famoso al pubblico per un'intervista in cui disse: «Per fortuna mia moglie non è serba né ebrea». Al momento della fondazione del nuovo Stato croato furono introdotte una nuova costituzione monoetnica per la Repubblica di Croazia, cioè una costituzione in cui la Croazia era la patria dei croati, mentre nella Jugoslavia socialista la Croazia era la patria dei popoli costitutivi croato e serbo. Fu introdotta la domovnica, una specie di pedigree razziale, in base al quale si otteneva la cittadinanza della nuova Croazia solamente dimostrando di avere origini pure croate. Non so se poi questa cosa sia ancora in vigore. Fu reintrodotta la kuna. La kuna era la moneta dello Stato nazista di Pavelić, è adesso la moneta della Croazia indipendente. Non esistono altri esempi nella storia di uso della kuna come moneta dello Stato croato. Furono etnicamente ripulite le amministrazioni e gli uffici pubblici, scatenati veri e propri pogrom contro i serbi, fu distrutto il museo memoriale di Jasenovac, tant'è vero che quando arrivarono le milizie della Repubblica Serba di Krajina trovarono tutto distrutto. La stessa Repubblica Serba di Krajina, che era questa entità autoproclamata che è durata dal 91 al 95, è stata completamente cancellata, qualcuno di voi se lo ricorda, cosicché molte centinaia di migliaia di serbi che abitavano, autoctoni, nati da, e da molte generazioni abitanti nel territorio dell'attuale Croazia, negli ultimi 20 anni hanno dovuto lasciare il territorio della Croazia. Tuttora si contano molte centinaia di desaparecidos serbi in Croazia. Chiudo la questione dell'attualità balcanica per cercare di trovare una chiave di interpretazione complessiva a questi fatti, anche nella prospettiva storica più antica e più recente. Si tratta di capire qual era il carattere profondo delle politiche di oppressione razziale e prevaricazione nazionale del nazifascismo in Europa e di capire come questo si tradusse nello specifico balcanico. La nostra impostazione occidentale ci fa generalmente dimenticare che tali politiche hanno espresso il massimo della loro violenza ed efficacia sanguinosa nell'Europa orientale e balcanica. Per esempio Auschwitz, talvolta ce lo dimentichiamo, ma non è in Germania, è in Polonia, vicino alla Slovacchia e non lontano dall'Ucraina. I più grandi numeri delle stragi nazifasciste, oltre che nei Balcani, sono stati raggiunti quindi a est, molto est, ad esempio in Russia e in Bielorussia, con i pogrom sulle popolazioni civili. Allora, non ci possiamo addentrare in un'analisi complessiva dell'ideologia nazifascista, ma dobbiamo sottolineare due aspetti chiave necessari per l'interpretazione: quello delle politiche nazionali e quello dello scontro interreligioso. Politiche nazionali. Heinrich Himmler, capo delle SS, parlava così: nel trattamento delle etnie straniere dell'Oriente dobbiamo vedere di riconoscere e di badare quanto più possibile alle singole popolazioni, vale a dire oltre ai polacchi e agli ebrei, agli ucraini, i russi bianchi, i gorali, i lenchi ed i casciubi, e dovunque si trovino pure solo frammenti etnici, ebbene anche a quelli. Con questo voglio dire che noi non solo abbiamo il più grande interesse a che le popolazioni dell'Oriente non siano unite, ma che al contrario siano suddivise nel numero maggiore possibile di parti e di frammenti, ma anche all'interno delle stesse popolazioni non abbiamo alcun interesse, diceva Himmler, a portarli all'unità e alla grandezza, a trasmettere loro forse pian piano una coscienza nazionale ed una cultura nazionale, bensì piuttosto scioglierle in innumerevoli piccoli frammenti e particelle. Quindi la politica delle nazionalità del nazismo, del nazionalsocialismo, era quella del divide ed impera sostanzialmente. Tant'è vero che alcune dei cosiddetti piccoli popoli che venivano occupati via via nell'avanzata verso est dai nazisti, si diceva invece che venissero liberati. E uno di questi popoli erano i croati. Si andava quindi in Jugoslavia a spaccare quello che era stato prima il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, poi diventato regno di Jugoslavia, che era un'entità con tutti i suoi limiti, comunque un'entità multinazionale. Quello dello Stato indipendente di Croazia, di Pavelic, collaborazionista del nazismo, è l'esempio più lampante quindi di questa politica che vezzeggiava i piccoli popoli. Si fece leva sul sentimento nazionalista croato che per ragioni storico-culturali era affine all'idea di un'Europa a dominio germanico e lo si utilizzò per un'operazione di feroce pulizia etnica. Si trattava di eliminare un terzo della popolazione, perché erano circa un terzo i serbi nel territorio di quella Croazia dell'epoca che comprendeva le attuali Croazia e Bosnia, grosso modo, e Bosnia e Erzegovina. Come si faceva a eliminare un terzo della popolazione? La politica esplicitamente proclamata dal ministro degli interni di quella Croazia era: un terzo li scacceremo, un terzo li convertiremo forzatamente al cattolicesimo, perché è questo che distingue i serbi dai croati e non altro, la fede religiosa ortodossa, l'appartenenza alla cristianità ortodossa, mentre i croati sono appartenenti al cattolicesimo. Infine un terzo li uccideremo, diceva. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, di tutte le vittime sul territorio dello Stato indipendente di Croazia, la grande maggioranza furono quindi serbi, 64%. Non ci fu famiglia serba che non avesse subito lutti. Seguivano poi gli stessi croati, 17% delle vittime dello Stato Ustascia erano croati ed erano ovviamente politici, oppositori politici. Non dimentichiamo che lo stesso maresciallo Tito, che condusse la guerra di liberazione contro i nazifascisti, era croato e di famiglia mista croata e slovena. E non dimentichiamo tanti esempi di eroismo dei partigiani croati. Poi un 7% di musulmani, sempre per la gran parte partigiani, oppositori politici. Gli ebrei furono circa il 6% e i Rom 2,6%. I Rom li vedete per esempio in quel pannello e in altri della mostra. In questo quadro fu pesantissimo il bilancio delle vittime infantili, fino cioè ai 14 anni, e se ne fa un bilancio qui nella mostra. Io volevo ripeterlo ma non c'è il tempo, quindi vado avanti sulle cifre, tralascio. Solo brevemente la geografia dell'universo concentrazionario degli Ustascia. Jasenovac è il grande complesso che si trova ancora come museo memoriale, ma si trovava all'epoca come campo di sterminio sui due lati della Sava, una specie di cittadella qui è descritta molto in dettaglio in alcuni pannelli. Ma c'erano ancora altri lager degli Ustascia, c'era il gruppo dei lager di Gospic, c'era Jadovno, c'era Ovčara, Stupacinovo. Sull'isola di Pag furono commessi, dove si va oggi, io stesso sono andato in vacanza, posti bellissimi, ci si va senza sapere quante migliaia di persone su quelle rocce spoglie vicino a quel mare azzurrissimo sono state sgozzate e massacrate nella maniera più artigianale, più bestiale, dagli Ustascia alleati degli italiani. E poi altri luoghi come sulla montagna del Velebit e così via. Allora, tutto questo in un quadro appunto di in una strategia di gestione della questione nazionale in tutta Europa per la Germania nazista, e in particolare per la Germania nazista e per gli Ustascia, di gestione della questione nazionale nei Balcani. Ma nei Balcani c'è ancora un altro fattore, non solo nei Balcani, che è quello della guerra di religione, e va accennato, benché siano cose anche queste molte, molto molto dure da dire per me e da ascoltare per voi. Benché il nazionalsocialismo come movimento politico ideologico in sé proclamasse una specie di neopaganesimo, in realtà la sua ascesa e l'ascesa dei movimenti alleati dal fascismo italiano alle diverse forme di fascismo nei vari paesi europei sono state possibili solo grazie all'appoggio di un vecchio mondo, di un ancien régime, che era formato da tutte le classi sociali in declino, non quindi solamente la borghesia, ma anche a pieno titolo quei residui dell'Europa feudale, aristocratica e clericale, che sopravvivevano e tutt'oggi in effetti non sono ininfluenti. Tutti costoro espressero con il nazifascismo la loro reazione rabbiosa di fronte al mondo che cambiava, in particolare di fronte al comunismo. Allora, in molti paesi e territori, quella perpetrata dal nazifascismo fu quindi anche una guerra di religione, in particolare la guerra della Chiesa Cattolica nei Balcani per il consolidamento della propria egemonia in Europa, per l'affermazione di un'Europa non solo germanica, ma anche cattolica, proprio come nell'antica tradizione carolingia di Carlo Magno, tradizione che era richiamata dal nazismo, tradizione che è molto inquietante il modo come viene tuttora richiamata anche a livello di istituzioni europee, in maniera molto acritica, per esempio con l'istituzione del premio Charlemagne e così via. Quindi queste due potrebbero essere le chiavi di interpretazione più generali per quello che successe. Per quanto riguarda il carattere, ad argomentare ulteriormente su questa questione della guerra di religione, ricordo solo che anche in Slovacchia lo Stato nazista era guidato da un prete cattolico, Josef Tiso, e che pogrom di cattolici contro ortodossi avvennero anche in Ucraina e in Bielorussia, ad esempio. Quindi non ci stiamo inventando nulla, o non si inventarono nulla nei Balcani. Per quanto riguarda il carattere clerico-fascista del regime instaurato in Croazia dagli Ustascia, si sprecano gli esempi. Io qui ho portato tre libri che ne parlano, spero che Davide abbia trovi il tempo di parlarne, perché io purtroppo non ce l'ho. In ogni caso, si pone la questione molto attuale delle responsabilità di Pio XII, questione che appunto è anche al centro delle polemiche tra il mondo ebraico e il mondo cattolico, che è veramente una questione importante, veramente importante, perché Pio XII ebbe pesanti responsabilità nelle politiche praticate dagli Ustascia a Jasenovac e in tutta la nuova Croazia indipendente. Successivamente, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il Vaticano e importanti prelati cattolici ebbero delle gravi responsabilità per quanto riguardò la rete di fuga dei criminali nazisti. Esiste un libro che si chiama Ratlines, forse qualcuno lo conosce, quindi abbiamo una sintesi. Si legge in quel libro non solo che molti criminali Ustascia scapparono verso l'Argentina, verso l'Australia, verso il Canada e così via, aiutati da preti dal Vaticano e da preti cattolici, ma che alcuni prelati importanti che organizzarono il tutto erano proprio croati, per esempio tale Krunoslav Draganovic. E fu così, grazie a questa rete di fuga, che i movimenti Ustascia sopravvissero al crollo del nazifascismo, e sopravvisse la stessa loro cattolicissima impostazione. Non a caso una delle tendenze dei fuoriusciti Ustascia fu quella dei crigiari, i cosiddetti crociati, appunto, in lingua italiana. Purtroppo il tempo non mi è bastato per dire le tante cose che volevo dire. Devo mettere una ciliegina su tutto questo, che è il fatto che Giovanni Paolo II ha visitato ben tre volte la Croazia di Tuđman, e una di queste volte ci è andato per beatificare il trade union tra i criminali Ustascia e il Vaticano, che era l'arcivescovo Monsignor Stepinac. Quindi anche forse sulla figura di Giovanni Paolo II ci sarebbe da porsi degli interrogativi, o comunque in generale sulla gestione delle cose internazionali da parte della Chiesa Cattolica. Io l'unica cosa che voglio dire per chiudere è che purtroppo quello che è successo negli ultimi 20 anni dimostra che il fatto in Jugoslavia, dimostra che il fatto di non conoscere, di non far conoscere, di non voler far conoscere la storia dell'Europa, come già stato detto, è ciò che consente che quei crimini vengano ripetuti. Noi ci troviamo al confine dell'Italia adesso, uno Stato smembrato in 7 parti, è una cosa assolutamente vergognosa che si sia consentito che in 15 anni uno Stato venisse smembrato in 7 parti, e nella maniera che si tratta né più né meno che della inversione degli esiti della Seconda Guerra Mondiale, cioè con il crollo del muro di Berlino, purtroppo nei Balcani ritornano al potere quelli che avevano perso nell'aprile-maggio 45.
Allora, ringraziamo tutti il dottor Marcocchia per questo suo appassionato intervento. D'altra parte, a parte del coordinamento internazionale della Jugoslavia, per cui io su queste tematiche ci è particolarmente ferrato e coinvolto. Ovviamente ci sarebbero molte cose da dire, sono stati sollevati tanti problemi che io qui non... Volevo solamente ricordare quell'aspetto dei Rom, perché su questo punto, questa giornata della memoria è veramente un neo della nostra della nostra memoria. È un popolo che non ha una memoria scritta e non ricorda come altri. Da questo punto di vista più facilmente la storia le passa sopra, che credo che stia a noi ricordare, così come gli Jasenovac, come in tanti altri campi, furono decine e decine di migliaia i Rom uccisi. Ora passo rapidamente la parola a Davide Monte, sapendo che mi è stato dato questo compito, e come tutti i coordinatori hanno un compito grave a un certo punto, di far passare dei foglietti in cui ci sono scritti i termini dell'intervento. Insomma, se mi vedete ogni tanto che me ne scuso, ma non è mia responsabilità. Comunque, tempo c'è.
Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto il Comune di Poggi Ponzi per avermi invitato, per aver organizzato un'iniziativa così importante, perché come è stato menzionato prima negli interventi che mi hanno preceduto, questa storia è la nostra storia, ed è la nostra storia in particolare per quanto riguarda i campi di internamento, i campi di concentramento, perché lo Stato croato è un parto tutto italiano, in gran parte italiano. Se noi pensiamo che dagli anni 30 Mussolini e l'Italia fascista arruolarono e addestrarono gli Ustascia con una finalità irredentista nei confronti del regno di Jugoslavia, capiamo poi gli sviluppi, è possibile capire gli sviluppi che questo rapporto ha prodotto nella Jugoslavia occupata. Gli Ustascia vennero coinvolti nell'assassinio del re Alessandro I, ucciso a Marsiglia il 9 ottobre del 1934, e gli stessi Ustascia, secondo i documenti che abbiamo trovato al Ministero degli Affari Esteri, avevano campi di addestramento in Italia a partire dal maggio del 1932, in provincia di Brescia a Bovegno, e poi ancora a Borgo Valditaro, da Bardi in provincia di Parma, ad Oliveto presso Civitella Valdichiana, San Demetrio dei Vestini vicino l'Aquila, all'isola di Lipari. Tutti questi campi di addestramento paramilitare servirono per preparare sostanzialmente la dirigenza croata ad un'attività irredentista e terrorista volta alla disgregazione appunto del regno di Jugoslavia, di cui ha fatto giustamente menzione Andrea. Questi croati, questi Ustascia, divennero poi i dirigenti dello Stato indipendente. Nella lista dei ministri, ancora un documento del Ministero degli Affari Esteri a dircelo, nella lista dei ministri del nuovo governo di Pavelic figuravano militanti che hanno soggiornato, dice il rapporto di polizia italiana, per lunghi anni in Italia: Eugen Dido Kvaternik, divenuto comandante di tutte le forze di polizia, Mile Budak, divenuto ministro per l'educazione e il culto, Mirko Puk, ministro della difesa, e Andrija Artukovic, ministro dell'interno. Queste persone si resero responsabili, sempre secondo i documenti stessi italiani, di liquidazioni di massa che si moltiplicarono a dismisura durante l'occupazione italiana dei Balcani. E ancora, a Jasenovac si consumarono massacri indiscriminati, lo vediamo anche qui rappresentato in questa drammatica e importantissima per questo mostra. Il campo di Jasenovac era retto da un frate francescano, da un padre francescano, Miroslav Filipovic Maestorovic, detto frate Satana, e nel solo anno tra il 1941 e il 1942 ben 200.000 internati trovarono una morte orrenda. Impressionante poi è il bilancio del genocidio messo in atto dalle forze italo-tedesche, con 750.000 serbi uccisi, oltre 50.000 ebrei, 25.000 zingari, tutto il clero ortodosso sterminato e tutti i rabbini della zona 47 massacrati. Questi crimini di guerra ebbero una quantificazione alla fine del conflitto. La Commissione Jugoslava, presieduta dal presidente della Commissione di Stato Dusan Nedeljković, quantificò all'epoca, in termini ridotti rispetto poi agli studi successivi, in 98.703 nostri connazionali, riferendosi agli jugoslavi, internati. Internati da chi? Internati dagli italiani, naturalmente, che non solo hanno collaborato alla costruzione dei campi di concentramento e di internamento in territorio jugoslavo, in Slovenia, in Montenegro, ma hanno costruito e costruirono circa 200 campi di internamento in tutta Italia. Non dobbiamo andare molto lontano, non dobbiamo andare all'estero per vedere che dalla Val d'Aosta alla Sicilia l'Italia è piena di strutture concentrazionarie, molte delle quali sono state distrutte, a proposito del discorso sulla... Sì, ma dappertutto, dappertutto. Questa piantina che viene riportata alla risiera di San Sabba di Trieste e che ho pubblicato in questo libro dimostra, insomma, evidenzia in tutta la sua forza visiva quanto sia stato rimosso a partire dalle piccole comunità della storia italiana e delle responsabilità italiane. Perché le persone ricercate dalle autorità militari internazionali alla fine della guerra furono in particolare 422, secondo una prima lista presentata dalla commissione d'inchiesta jugoslava, dalla commissione d'inchiesta greca, dalla commissione d'inchiesta albanese, dalla commissione d'inchiesta sovietica e dalle commissioni d'inchiesta dei paesi africani che avevano subito l'occupazione italiana e coloniale italiana, furono oltre 400 i criminali di guerra militari italiani del Regio Esercito ad essere appunto inseriti in queste liste. E il problema fondamentale che bisognerebbe affrontare, diciamo, si sviluppa lungo tre assi sostanzialmente interpretativi. Il primo appunto è la cognizione della portata dei crimini di guerra italiani e quindi di ciò che il fascismo ha prodotto a livello di repressione dei civili e di guerra terroristica ai civili nei territori occupati. La Jugoslavia è sicuramente il paese che più di tutti ha subito perdite in questo caso. Ancora dai dati ufficiali della Commissione Jugoslava presentati alle Nazioni Unite possiamo trarre dei dati, dei danni complessivi: 1.700.000 morti, pare al 10,8% della popolazione, danni per 9 miliardi e 145 milioni di dollari di allora, e poi tra i combattenti partigiani jugoslavi delle formazioni delle PL e della DPJ ammontarono complessivamente a 306.000 uomini. Questo secondo le stime ufficiali. E ancora, per quanto riguarda queste cifre vennero integrate appunto dai dati che avevo menzionato prima, 98.000 jugoslavi internati nei campi di concentramento e di internamento in Italia, la distruzione del 25% degli abitati, insomma, in sostanza l'Italia a conclusione dei trattati di Parigi venne condannata a pagare alla Jugoslavia a titolo di riparazione 125 milioni di dollari. 125 milioni di dollari che, così come i processi per i criminali di guerra, non vennero mai risarciti alla Jugoslavia. E per quale motivo non vennero mai risarciti? Perché in Italia è mancata quella che viene da più parti definita una Norimberga italiana, cioè un processo a quei criminali di guerra, cioè le alte gerarchie dell'esercito e dello Stato, che sostanzialmente avallarono la condotta criminale delle forze armate italiane nei territori occupati. È stato menzionato prima uno dei principali criminali di guerra italiani, Loatta, ma la lista è veramente lunga. Noi qui ne abbiamo riprodotta in una piccola parte, insomma, ne abbiamo inseriti appunto abbiamo inserito i 422 che vennero poi presentati alla Commissione delle Nazioni Unite, ma insomma ci sono anche altre responsabilità non identificate in quella che fu una dei primi lavori sulla questione dell'occupazione italiana dei Balcani. Il problema fu appunto la mancata Norimberga italiana e le ragioni di questi mancati processi si intersecano con tutta una serie di problematiche legate anche al problema dell'epurazione in Italia. I processi non si svolsero perché, come veniva giustamente menzionato prima, l'Italia faceva parte di un nuovo equilibrio internazionale, era una componente della costituenda Alleanza Atlantica, quindi necessitava non solo di una continuità nelle alte gerarchie dei vertici militari, ma anche di un rapido riarmo per un suo altrettanto rapido inserimento nel nuovo dispositivo militare internazionale antisovietico, che era appunto e sarebbe poi diventato la NATO. E quindi i processi alle alte gerarchie dell'esercito avrebbero decapitato sostanzialmente i vertici militari italiani, rallentando questo processo e quindi rendendo difficoltoso un rapido reinserimento dell'Italia nell'alleanza militare atlantica. E quindi anche qui, come veniva menzionato prima, l'anticomunismo diventa un collante, l'equilibrio internazionale diventa un collante che tiene unita la vecchia Italia con la nuova Italia repubblicana, quella che uno storico importantissimo come Claudio Pavone ha giustamente definito come continuità dello Stato. Sul piano dell'opinione pubblica, però, che cosa è venuto a mancare affinché una riflessione seria, reale, concreta e storicamente matura, appunto, venisse formulata presso l'opinione pubblica italiana? Innanzitutto il problema dell'autoassoluzione, che gli italiani hanno subito posto come elemento fondante della propria ridefinizione, riqualificazione come popolo. Il mito assolutorio, appunto, che ha prodotto un altro mito ben più forte e conosciuto, che è quello del mito del bravo italiano, dell'italiano brava gente. Per cui, appunto, presso l'opinione pubblica, se dal punto di vista geopolitico e politico e militare, diciamo, la divisione bipolare del mondo aveva permesso la mancata realizzazione dei processi contro i criminali di guerra, presso l'opinione pubblica la forza del mito del bravo italiano, dell'italiano occupatore sì, ma che capace di fraternizzare con i popoli occupati, incapace di una violenza efferata come invece viene inquadrato il tedesco, diciamo, la costruzione di questo mito presso l'opinione pubblica diventa sostanzialmente un tratto di ridefinizione dell'identità nazionale e quindi facilita la cancellazione delle responsabilità italiane, facilita la cancellazione del passato fascista e annulla la possibilità di una rilettura critica del proprio passato. Per cui, appunto, le responsabilità del fascismo sono solo esclusivamente dei gerarchi fascisti, non c'è la necessità di una rivisitazione critica del consenso largo al fascismo che in Italia c'è stato. Degli studi come quelli di De Felice, di Renzo De Felice, hanno evidenziato come l'apice del consenso al fascismo sia collocato tra il 35 e il 37, cioè quando le guerre coloniali in Africa riportano, come disse Mussolini affacciato al balcone di Palazzo Venezia, definì il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma. E allora questo è un punto fondamentale, naturalmente, di tutta la riflessione sulle politiche d'occupazione italiana, sulla mancata riflessione dell'Italia sulla propria storia e quindi naturalmente sulla costruzione di una storia cosiddetta complessiva, europea, perché non ci può essere una storia europea capace di complessizzare le problematiche che partono dalla Seconda Guerra Mondiale se naturalmente non c'è un riconoscimento deciso delle responsabilità che il nostro paese, le nostre forze militari hanno avuto nell'ambito del scatenamento e delle politiche di repressione durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma io pongo provocatoriamente un'altra, e qui vado a concludere, un'altra questione. Il mito del bravo italiano presso l'opinione pubblica servì appunto a cementare sostanzialmente la convinzione che non si dovessero fare i processi, che i militari italiani fossero stati artefici di una condotta leale, legata al diritto internazionale, e che non si fossero macchiati sostanzialmente di crimini. E questo appunto trae le sue ragioni, da quello che dicevo prima, dal nuovo equilibrio geopolitico, dalla necessità della guerra fredda, dalle necessità della guerra fredda e quindi dell'anticomunismo sostanzialmente della parte occidentale dell'Europa, di cui noi eravamo avamposto. Ma una volta venuto meno il muro di Berlino, una volta venuta meno l'elemento caratterizzante di questa narrazione sbilanciata, di questa narrazione orba che non riconosce le nostre responsabilità, perché il mito del bravo italiano persiste? È l'unico retaggio della seconda guerra mondiale che nel nostro paese ha radici talmente forti da mantenersi ancora vivo e vegeto. Con quanta difficoltà si identifica una missione militare oggi nei paesi come l'Afghanistan, come l'Iraq e ancora come il Libano? Con quanta difficoltà si in Kosovo, giustamente, visto che parliamo dei Balcani, sì, con quanta difficoltà presso l'opinione pubblica vengono identificati i militari italiani come combattenti, come truppe operanti e facenti funzione di ordine pubblico, facenti funzione militare. I militari italiani rappresentano i costruttori di pace, rappresentano una forza di interposizione, non vengono mai rappresentati come dei combattenti, come dei militari, come la loro stessa identità vorrebbe che venissero inquadrati. Ecco, è per questo motivo che la storia non smette mai di insegnare. Non è soltanto un esercizio retorico di memoria, ma rappresenta una chiave di lettura per l'oggi. Perché una storia europea non potrà essere costruita se i paesi che compongono l'Europa non si guardano allo specchio, non riconoscono le loro responsabilità e quindi non tendono una mano alle popolazioni che di quell'esperienza storica hanno subito e ancora subiscono le conseguenze. Grazie.
No, niente, io anche da quest'ultimo intervento ci sarebbero molte, molte cose che emergono. Io volevo fare una brevissima riflessione. Noi abbiamo due occasioni, la prossima, ripeto, è il 9 febbraio. Dobbiamo prendere il buono da quello che ci è stato consegnato. Io credo che la giornata della memoria e la giornata del ricordo, ancorché profondamente diverse e nate in contesti assolutamente diversi e per motivi assolutamente diversi, possono dare l'occasione, visto che il muro di Berlino, come è stato detto, non esiste più, visto che i vecchi steccati, si dice, siano morti, di riguardare a casa nostra ciascuno le proprie responsabilità e ricostruire una storia come quella appunto italiana, che possa essere una storia più condivisa e meno lacerata, insomma, più vera, più viva, più aperta. Credo che oggi ne abbiamo l'occasione, anche se devo dire che magari certe figure anche istituzionali non sempre ci danno questa possibilità e questo aiuto, insomma, no? Certe dimenticanze, certe presenze istituzionali in certe giornate, come quella appunto che è la giornata della memoria, creano quantomeno delle perplessità. Comunque io credo che stasera, insomma, si siano sviscerati e toccati alcuni dei nodi della nostra storia, e di questo, insomma, ringrazio il Comune di Poggibonsi in primo luogo.
Quando 3 anni fa facevamo un'iniziativa dal titolo Popolatori Italiani Brava Gente, una buona lettera violenta contro il Comune di Poggibonsi, perché aveva messo in dubbio quell'iniziativa questo video che ricordava poco fa il relatore. Io credo sia giusto invece, come dire, confrontarsi con queste costruzioni di carattere mitologico per superarle definitivamente un ricordatore a Fabio Masotti. L'altra cosa che voglio dire è che il 12 febbraio noi faremo in questo luogo, non a caso, l'iniziativa di zona per il giorno del ricordo. Non a caso, proprio per sottolineare la continuità con quanto qui è stato raccontato, è stato descritto, e la vicenda che poi ricorderemo in occasione del giorno del ricordo. Quella continuità che spesso viene, come dire, dimenticata e che non permette di comprendere le ragioni profonde di quella accaduto. Non è un caso che qui il 12 febbraio avremo una serie di letture affidate a compagnie se da poco costituite, lavoratori da tardi come Bocciacorsi, le stanze, proprio questo spazio non convenzionale, ma ci sembra che sia un modo corretto per far capire meglio le dinamiche che portarono poi alle vicende del cosiddetto Mortino Orientale. Quindi per ogni rotolo a me tocca nuovamente ringraziare tutti i presenti, i relatori, il dottor Piverno della comunità ebraica di Firenze Siena, Fabio Masotti, stavo per dimenticare, e l'ambasciatore Sandra Raskovicevic per essere venuta con noi, come ha detto il sindaco Parucci, per noi è un po' la prima volta e quindi c'è stata una particolare emozione nel confrontarsi con questa novità. Grazie ancora e vi invito già da ora all'inizio del 12 febbraio, in questo stesso luogo sarà nel pomeriggio. Grazie a tutti.